Allora, possiamo leggere la lettera ai Romani, dalla lettera capitolo 8, i versetti dal 18 al 30. Dal 18 al 30, abbiamo già letto altre volte, è sicuro. Sì. Chi vuole? Rosi, vieni.
Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Poiché siamo stati salvati in speranza, ora la speranza di ciò che si vede non è speranza. Infatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo, ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conforme all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Amen.
Amen. Allora, leggiamo ancora. Leggere tu? Sempre Romani, capitolo 7, i versetti dal 14 al 25.
Infatti, noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto al peccato, poiché non capisco quel che faccio, perché non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, confermo che la legge è buona, quindi non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Infatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. O miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Grazie. Leggiamo ancora 1 Giovanni 12 al 17. Scusate, immagino. Scusa, mannaggia, non mi dire. Ah. Un attimino che mi sa che allora ci arrivo, sì, dovrebbe essere. Capisco come mai ho segnato tutto tranne. Allora. Vediamo se. Dovrebbe essere qua sotto.
Capitolo 2.
Forse quando parla del vano modo. Allora. Ah sì, avevo messo dal 12 al 17, guarda, non lo trovo più. Sì, 12-17, non avevo messo poi il capitolo. Chi vuole leggere?
Non ho capito che capitolo è, Felice.
Capitolo 1 a Giovanni, la prima lettera. Capitolo 2, i versetti dal 12 al 17. Chi vuole leggere? Vieni, dai. Tu. Ah, sì, vieni, vieni. Rosella, vieni, dai.
Figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Figlioletti, vi scrivo perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Grazie.
Amen.
Amen. Allora, potete accomodarvi. Cari fratelli e sorelle, ho posso garantirvi che è sempre più complicato far riflettere sui veri valori della fede. Che cos'è veramente la fede? Che ogni credente deve ottenere. Che, come dicevamo in altre occasioni, non può essere un surrogato di idee, di così, di una cultura propria della fede, perché la fede viene da Dio e quindi necessita che ci sia un'uniformità nella fede. Tutti hanno la stessa fede, lo stesso spirito e ambiscono alle stesse cose. Non è possibile che in una comunità uno crede una cosa e un altro ne crede un'altra. È veramente assurdo. Poi sicuramente ci saranno, come chiamarle, delle difficoltà diverse, una crescita diversa, ma non ti puoi discostare da quello che il Signore ci chiede. Infatti ci dice di avere un solo pensiero, una sola mente, e credere le stesse cose che non vengono da uomini, ma che vengono attraverso la parola di Dio. Allora, io credo che la cosa più importante da fare è sempre quella di leggere direttamente la Bibbia, direttamente la sua parola, per non farci le idee di quello, dell'altro, dell'altro ancora. Come dicevamo in altre occasioni, una volta acquisita la fede, ogni parola, ogni frase della Sacra Scrittura ci invita a guardare in alto, onde evitare la sorpresa che sta per arrivare su tutto il mondo, come lo dice il Signore. Quindi questa è la questione. La nostra fede, cioè, chi ama la fede, chi ama la parola di Dio, guarda da quella parte. Guarda come il Signore lo ha invitato a fare ciò che egli deve credere. Perché dove è il tuo cuore, lì c'è anche il tuo tesoro. Allora, quindi, onde evitare poi delle sorprese. Perché? Perché le sorprese possono essere di due tipi. Uno è quella di tipo personale, che ti coglie impreparato. Dall'oggi al domani finisci in una malattia, finisci in un guaio, ti mettono sotto con una macchina. Mille e mille problematiche. Queste sono le sorprese personali. Mentre tu hai fatto i tuoi programmi, sei convinto che tutto debba procedere in quel senso. Un'altra è quella che coglie praticamente la collettività, che avviene con dei fenomeni naturali. Meno, come abbiamo visto ieri, come abbiamo visto in questi giorni, con tutti i cataclismi che stanno distruggendo l'Europa intera. Non so se avete notato, per le alluvioni dalla Grecia alla Spagna, alla Turchia, alla Bulgaria, ci sono decine di morti. A parte miliardi di danni, sai, danni materiali si possono... Quindi, a parte le guerre, a parte tutte le difficoltà, ma non c'è niente di cui stupirsi, perché sono cose che il Signore ci dice anticipatamente. Allora, questo è l'altro aspetto. E dico, uno sono quelli di tipo personale, ma per pazienza devo bere. Due sono quelli che chiamano fenomeni naturali. Bene, ieri ascoltavo un esperto di geologia, eccetera, riguardo all'ultimo terremoto che c'è stato in Marocco. Voi sapete che, per tutta una serie di motivi, siamo oltre 2.000 morti, tutto, ma non è quello. Quindi c'è tutto il resto. Questo signore diceva e parlava di fenomeni naturali, no? Mentre noi, come abbiamo letto prima, sappiamo che, certo, come fai a spiegare agli altri che non credono? Perché io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti, l'intesa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga anche lei liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti, noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. Noi sappiamo che, come credenti, i terremoti non sono un fenomeno naturale, ma perché la terra è sotto maledizione. E il peccato dell'uomo grava su di lei. Perché non possiamo pensare che le cose vengano fuori dal controllo di Dio. È un'assurdità per chi crede. Mi ricordo spesso quando c'è stato quel naufragio di cui Paolo era uno sbattuto di qua e di là nel Mediterraneo. Non sapevano manco fino a quando la nave si è sfasciata sulle scogli. Eppure Paolo sapeva, perché il Signore gli aveva detto, che sarebbe dovuto andare a Roma. E non solo, non vedevano niente. Vedevano, non sapevano dove era il sole. Per giorni non vedevano né le stelle, di notte, e di giorno non, vedevano solo il grigio, una tempesta per giorni. Eppure Paolo gli diceva: prendete del pane, mangiate, perché il Dio al quale appartengo mi ha detto che ci salveremo. Bene, e voglio dire questo. Quindi il Signore ha ogni cosa sotto il suo controllo nel modo più assoluto. Sia riguardo a fenomeni vasti come quelli, sia ai terremoti, ad ogni cosa. Il potere del Signore è illimitato. Capisci? Il Signore può qualsiasi cosa. E mentre tu vai a chiedere qualcosa per un posto di lavoro, il Signore fa in modo che tu trovi il suo favore. Trovi il favore di qualcuno. Ecco, ce ne sono, ma non solo in questo caso, oppure ti fa trovare le porte chiuse, oppure quello che vuoi. Allora, il Signore sa di cosa abbiamo bisogno. Ma, come dicevo prima, non possiamo pensare che tutte queste cose avvengano fuori dal controllo di Dio. Dovrebbero sapere che questi eventi sono causa del peccato di Adamo prima e ora di tutto ciò che il mondo, come abbiamo letto prima in Giovanni, in un altro, convertitevi dal vostro vano modo di vivere e tutto il resto. No, vi dico queste cose che non le sottovalutiamo. Ascoltate, dovrebbero sapere che questi eventi sono causa di questi peccati e la terra è sottoposta a maledizione a causa del peccato dell'uomo. Poi però conosciamo che il Signore fa ogni cosa nuova, dove la morte non ci sarà più, la sofferenza, il cordoglio, nessuno. Allora c'è scritto che tutta la natura geme e freme nell'attesa della manifestazione dei figli di Dio. Allora, guardare in alto. Ecco, questo è un aspetto che i credenti dimenticano. Guardare in alto, guardare all'invito di Dio, che è rivolto a tutti gli uomini. Quando il Signore ti chiama, ti fa vedere il suo piano di salvezza, è perfetto. Non puoi dire bellissima, però poi sei dedito a completamente ad altro. È molto difficile se non dipendi e non hai comunione con il Signore, dalla mattina alla sera, perché la sua parola è ciò che ci guida e ci dà l'autorità. Ma l'uomo preferisce rimandare e spendere qui nei piaceri della carne. Piaceri di ogni genere, ma sono tutti effimeri. Tutti effimeri, dall'A alla Z. E ci ammazziamo per questi piaceri. Da nessuna parte la scrittura emergono racconti come quello che si leggono nei romanzi comuni. Da nessuna parte. Leggete la parola di Dio. Non ci sono esempi di storie che non hanno a che vedere direttamente con la giustizia o il giudizio di Dio o la salvezza. Questo per quello è la santa, sacra parola di Dio. Vi invito ognuno di noi a guardare in alto, a guardare a Lui ogni giorno, ogni momento della nostra vita. Allora, quasi tutti noi abbiamo commesso e forse commettiamo ancora il peccato di resistenza. Sapete cos'è? Il peccato di resistenza. Cioè continuare a resistere alla chiamata di Dio. Per favore, pensateci, questo è un peccato, il fatto di resistere, e questo è dovuto sempre alla scarsa fede che ci impedisce di adorare Dio, ci impedisce, e fa di noi delle cose ibride. Un po' crediamo, un po'. Allora, eppure Gesù dice, lo dice agli ebrei, lo dice anche a noi. Quante volte ho voluto raccogliervi sotto le mie ali, ma voi non avete voluto. Ma voi non avete voluto. Questo versetto riferito ad Israele è riferito anche ad ogni credente singolarmente. Singolarmente. Quante volte. Vedete, cari, grandi peccati, come dicevamo l'altra volta, hanno riempito il nostro cuore, la nostra mente. Non possiamo negarcelo. Ma Dio è stato misericordioso, Dio giusto, santo, 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 le volte santo. Un Dio che si rivela a noi attraverso il Figlio e riscatta tutti i nostri fallimenti. Ma non, cioè non è che sì, questo è vero, ma poi bisogna guardare nella sostanza. Ma ora non puoi continuare come hai fatto per tutti questi anni. Non puoi continuare come hai fatto per tutti questi anni. Ravvedetevi o ravvediti finché sei in tempo. Io posso dirvi questo. Oh, se tornassi indietro, ma indietro non si torna. Non si torna indietro. Per cui questa mattina sei potentemente invitato a non trascurare una così grande salvezza. Trascuri, non dormite per favore, vi sto dicendo una cosa seria. Ecco, io ringrazio nuovamente il Signore e la sua misericordia per avermi lasciato in vita ancora una volta, affinché vedessi chiaramente tutto quello che avrei potuto fare e non ho fatto. E non ho fatto. Perché noi sembra sempre di essere sufficienti. Credere questo può bastare. Ce n'è. Perché posiamo sulla nostra autosufficienza, sulla nostra intelligenza. E diciamo, questo può bastare. Non è così, cari fratelli e sorelle. Non è proprio così. Allora, perché io, ripeto, ringrazio nuovamente il Signore. È vero, ho avuto una nuova batosta che mi porterò indietro finché il Signore vorrà. Ma questo ha permesso ancora di spremermi, perché io potessi cogliere appieno la tragedia dell'inutilità senza operare in Dio, in Cristo, senza operare. Perché vedete, noi siamo come stonati dalla vita. Non so più dove, se l'ho letto prima, l'abbiamo letto quando dice la superbia della vita, no? E quindi, affinché vedessi chiaramente tutto quello che avrei potuto fare e non ho fatto. Gesù dice, venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo a me. Sono tutte cose incomprensibili per le persone. Gli altri dicono, ma sì, in fondo io credo in quello che sta scritto. Sì. ma la fede senza le opere è morta. Allora la domanda è due. Perché vivi? E soprattutto per chi? Ecco, ognuno risponda. Vivi per cosa? Per fare l'insalata? Per fare... No? Per investire tutte su tutte le cose belle di questa vita? Quella è la tua prima. C'è scritto. Cercate prima il regno di Dio. Tutte queste cose saranno raggiunte. Senza tutti questi sforzi. Allora... La domanda è questa, ognuno se la ponga. Per chi vivi? E soprattutto, perché? Perché e per chi? Chiedetevelo. Siamo qui in un culto, grande Signore. Portatevi questa domanda a casa e riflettete. Allora, non sono domande da poco per un credente. Sono domande che dovrebbe farsi ogni uomo, ma soprattutto il credente dovrebbe porsi queste domande. Allora, Paolo diceva, è qui che dobbiamo capire. Diceva, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, la realizzazione della fede. Avrei potuto fare tante cose e non le ho fatte. Questo è il mio rammarico per la fede. Tante volte, ripeto, ci sentiamo sufficienti. Ci siamo incontrati allo studio, o perché, ma io vi posso garantire che sono chiese che si trovano spesso a pregare tutti i bisogni che ci sono. E c'è anche quel in Luca 18, è scritto, aspettate un attimo, lo trovo. Se non faccio prima, facciamo così. Scusate un secondo. Parabola del giudice iniquo. Qua dice che c'era, propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuare a pregare senza stancarsi, senza stancarsi. Io mi sento colpevole di questo, perché siccome il Signore mi ha riempito di ogni cosa, ritengo che forse pregare invece, qua dice che bisogna continuare a pregare senza stancarsi. E ci insegna, dice, c'era una volta un giudice che non temeva Dio, lascia perdere il giudice di oggi, non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora, in quella stessa città, c'era una vedova che andava a lui dicendo, fammi giustizia del mio avversario. Per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi fra sé, anche se non temo Dio, non ho rispetto per alcun uomo. Tuttavia, perché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire, alla fine non mi esaurisca. No? E il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti, che gridano a lui giorno e notte. Tarderà egli forse ad intervenire a loro favore. Sì, vi dico, che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Domanda. Ecco. Quindi, questo lo dico perché ho detto tante volte, e se probabilmente mi assumo la responsabilità. Forse è una cosa che avrei potuto trasmettervi di più. Il Signore mi perdonerà anche di questo. Però è così importante pregare, così importante. Allora, ricordo che avrei potuto fare tante cose e non le ho fatte. Poi analizziamo il capitolo di Romani 7, quando dice, aspetta, lo trovo. Scusate. Vediamo un po'. Ma dai. Romani, avevo detto, ricordate? 7. Poi, ecco qua, 7. Sì, la lotta tra la carne. Ecco, infatti, noi sappiamo che la legge è spirituale. Ma io sono carnale, venduto al peccato, perché non capisco quel che faccio. Perché non lo faccio, e non faccio ciò che voglio, ma ciò che odio. E poi si prosegue dicendo, alla fine, conosciamo tutti, ma è un capitolo molto ricco e importante, dicendo, oh povero me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ecco, Paolo si sente intrappolato da ciò che si trova nel suo corpo di morte. Alla fine dice che mi libererà. Grazie siano rese. Io rendo grazie per mezzo di Gesù Cristo, al nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Ecco, attenzione, perché alla fine è un passo liberatorio se facciamo un'attenta analisi di chi siamo. Però c'è bisogno di questa analisi di chi siamo. Molti però si sono lasciati ingannare dal peccato. Dal peccato stesso, dicendo in cuor loro, sì, ho peccato, però non è colpa mia, ma del peccato che è in me. Capisci? E così abbiamo fatto largo spazio all'avversario. Vedete questo brano meraviglioso? Poi ci pone in questa condizione di aver peccato. Il peccato c'è, cioè, che il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa. Ci ha ingannato. Allora la colpa di chi è? Del peccato? E no. E così abbiamo fatto largo spazio all'avversario, peccando, dicendo, tanto è la natura umana. Che ci posso fare? La natura umana. Dio mi perdonerà. Ora, se analizziamo bene le cose, non stanno proprio così. Ora io vorrei fare tutto bene, Signore, perché mi rendo conto. Secondo la tua volontà. Ma quando potevo farlo, non l'ho fatto. Come le vergini senza olio. Dateci del vostro olio, perché date del no. Se vediamo il nostro, restiamo senza pure noi. Andate a comprarlo. Ecco, perché dobbiamo guardare in alto. Sapete che significa guardare in alto? Ecco perché tutto ciò che oscura la conoscenza di Cristo è tanta spazzatura. È tanta spazzatura. Ecco, Signore, io non voglio vivere per il mondo che passa con tutti i suoi inganni, ma voglio vivere per te. Credetemi, fratelli, sapete che non posso mentire. E vi invito a guardare veramente a quel che Dio ci chiede, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Vi scongiuro, convertitevi dal vostro vano modo di vivere e di pensare. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio permane in eterno. E quando leggo la parola di Dio, leggo la sua autorità e vedo la sua volontà. Ecco perché è ora che alziate il capo. Ora che vedete che tutte queste cose stanno per compiersi sotto i nostri occhi, allora la Scrittura ci chiama fuori dal mondo. Voi non siete del mondo. Voi non siete del mondo. E per questo dobbiamo essere sottomessi in ogni cosa a Dio, anche quando ci sono cose difficili da capire. Amen.